detto qualcosa, lo voglio ridire perché vedo tanti volti nuovi, cioè nuovi che non c'erano. Anche questa mattina ce la metterò tutta per parlare italiano, eh. Non mi risparmierò. Tutte le 53 parole d'italiano che so le metterò in mostra, fratello. Ve lo prometto con tutto il cuore. Che vi voglio dire con questo? Che la semplicità del mio linguaggio non sia una distrazione per nessuno. Per nessuno, quello che lo Spirito Santo vuole dire in questa mattina. Amen. Siamo d'accordo. Sapete una cosa? L'altro giorno, sono pazzo come voi, ormai sono dello stesso club, sono pazzo anch'io. Prima volevo dire, ci tenevo a chiarire, tu hai detto sono latino, che, ma certo, gli italiani sono latini, siete più latini voi, guarda, io sono una mescola di cinese, giapponese, messicano e nativo americano, cioè, siete più latini voi, vi posso assicurare. Infatti a volte io mi faccio delle domande, ora io non sto dicendo, ero di spalle a voi, quindi io non lo so, non so niente, mi faccio gli affari miei, però tante volte mi faccio delle domande anche quando guardo la TV, vedo fuori, no? Sento testimonianze a volte in chiesa, e tante volte ho sentito testimonianze del tipo che mi benedicono tanto, come sono stato benedetto stamattina da questo bellissimo tempo dell'ode, veramente grazie al Signore, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Dicevo, delle testimonianze dove ci sono delle persone, a volte magari capita a un uomo di dire no la sua testimonianza prima e dopo della conversione, a volte mi capita di sentire persone che dicono sì, io ero perso, era un donaiolo, bevevo, a volte mi drogavo, facevo queste cose, e cominciano a fare un elenco di cose, e a un certo punto e dopo mi sono convertito al Signore, cioè, mi spiazzano un pochino, ma come, non ho capito, stavi meglio quando facevi quelle cose o quando ti sei convertito al Signore? E a volte capita così anche con noi in chiesa, sapete, io ero un po' così come vedete ora, così ero, solo che il Signore mi ha canalizzato quelle cose, perché avete visto ora parlando dei latini, non latini, cioè, guardate la TV, i concerti, la tifoseria degli stadi, cioè tutti quelli, le persone, la maggioranza sono di questo paese, e vedo tutta quella carica, tutta quella cosa, ma non lo so come mai succede, non sempre, ma capita spesso che quelle persone, grazie a Dio, un giorno si convertono, e sapete che succede a volte, non sempre, succede che quando si convertono tutta quella voglia, tutta quella grinta, tutta quella passione, si convertono al Signore, arrivano in chiesa e che succede? Non lo so se è che qualcuno le ha detto che non puoi urlare, cioè alzare la voce, alzare le mani, cioè gioire nella presenza. Non lo so se è che qualcuno dice questo nelle chiese, se qualcuno lo dice, io voglio dirti in questa mattina che non è vero. Possiamo continuare a gioire, semplicemente quello che si faceva fuori, lo possiamo canalizzare. Lo possiamo canalizzare attraverso la guida dello Spirito Santo, e che quello possa glorificare il nome del Signore. Amen. Così. Non è che si convertiamo al Signore, sempre che... No, la croce l'ha portato già nostro Signore Gesù. Ha patito Lui, e Lui ha portato la croce. Noi ora abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, e noi possiamo gioire, perché come abbiamo cantato ora, Lui ha vinto! Egli ha vinto! E siccome io sono un vincitore, cammino di vincitore! Perché è così? Ancora non stai vincendo, ma la tua vittoria arriverà. Perché? Perché dice la Bibbia che è così. E se lo dice la Bibbia, è così. Amen. Andiamo alla parola del Signore. Voglio parlare in questa mattina, è quello che mi muove lo spirito, a parlare di Davide, uomo conforme al cuore di Dio. Sì, come voi, quando sento questa frase mi preme il cuore, uomo conforme al cuore di Dio. Fratelli, l'unica persona da cui è stato detto questa cosa, un uomo che lo ha detto proprio Dio, un uomo conforme al mio cuore. Parliamo di lui che è una storia conosciutissima, però voglio parlare di un altro argomento, partendo proprio da quel momento, dopo che lui ha sconfitto il gigante. ha fatto quella grande impresa e sicuramente quelli che sono qui da 50 anni l'hanno sentito 20.000 volte a scuola domenicale, più tutte le prediche che ci hanno fatto al riguardo. Sì, anche questa mattina, fratelli, è capitato questo passo. Allora, lui ha sconfitto il gigante e dopo che cosa è successo? Dopo tutta quella grande impresa lo sappiamo che Saul lo voleva uccidere. Lui stava perseguitando per ucciderle e lui è diventato un fuggiasco. Arriva un certo punto che, vi ricordate, partiamo da lì, nel libro di Prima di Samuele, capitolo 21, al versetto 12. Mi fermerò in alcuni punti, cioè proprio in quello che ci riguarda in questa mattina. Dice la parola del Signore, uno degli episodi che sono accaduti in quel periodo a Davide, e Davide tenne in cuore, oh mio Dio, sapevo che mi era capitato qualcosa, sposa mia, ora c'ho gli occhiali, sono in macchina, potresti andarmi a prenderli per favore, sono nella borsetta dietro, fratelli si invecchia. Posso farmela anche così, ma devo fare avanti e indietro. Ho dovuto cedere, fratelli, anche per questo. Ormai i capelli stanno andando, è meglio sì. Comincio a abituarmi. Che farò il mio maggiore sforzo, come ho detto prima. Si tiene in cuore queste parole. E temette Achis, il re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza. Faceva il pazzo in mezzo a loro. Tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori, guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Cioè, lui era arrivato a questo, cioè, a questa situazione, far finta di essere pazzo, se lasciava scorrere la bava, alcuni non abbiamo bisogno, vero, di aiuto per far scorrere la bava, fa da sé, vabbè, lui faceva il suo sforzo per farcela scorrere la bava perché si fingeva pazzo. Ora, mi posso immaginare, cioè, hai fatto per il Signore, cioè lui aveva fatto, prima era arrivato un profeta a dirgli tu sarai il re di Israele, tu sarai il re di Israele, poi lui va e fa quella grande impresa per il Signore, abbatte quel gigante di 3 metri e poi che succede? Sicuramente lui ha pensato, ormai è fatta, è arrivato il momento, arriva di nuovo a Israele e che vuole fare il re, lo vuole uccidere, lui deve fuggire e comincia a fare tutte queste cose. Arriva un momento, immagino quante domande possono aver passato dalla sua testa, nel capitolo 22 dice che Davide partì di là e si rifugiò nella spolanca di Adulam. Spolanca, il significato è rifugio, quindi lui fuggendo non sapeva più dove andare, è andato a cercare un rifugio. E stando lì, in quel rifugio, lui ha fatto una preghiera che noi la troviamo nel libro dei Salmi. E voglio che la leggiamo insieme. Nel libro dei Salmi 142. Vi la leggo subito. Se voi lo volete scrivere per quelli che prendono nota, perché non si sa, per arrivare a casa e vedere che quello che ho detto è vero. Salmo 142. Cantico di Davide quando era nella spolanca in preghiera. Io grido con la mia voce, Signore, con la mia voce supplico, Signore, e sfogo il mio cuore e il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione quando lo spirito mio è abbattuto in me. Tu conosci il mio sentiero, sulla via per la quale io cammino, essi hanno tesso un lascio per me, guarda la mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosca, ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura della mia anima, io grido a te Signore, io dico, tu sei il mio rifugio. Davide stava fuggendo, ma una cosa ha fatto, una cosa giusta ha fatto, è andato a cercare il rifugio dove? Nel Signore. È andato a cercare, e lì ha aperto il suo cuore e tutto il dolore e l'amarezza che aveva, è andato lì proprio in un luogo buio, oscuro, da solo, sì, lì aprire il suo cuore a piangere e dire, Signore, io grido a te. Io grido a te. E posso immaginare quanta confusione aveva nella sua testa, dire, ma come mai mi trovo in questa situazione? Ma lui comunque trovò la forza per andare e mettersi davanti alla presenza del Signore, aprire il suo cuore lì. È quello che dobbiamo fare anche noi, fratelli. Davanti a qualunque situazione, ne abbiamo già provato con le nostre forze, ne abbiamo già provato con la nostra intelligenza, saggezza, non sappiamo più che fare, siamo disperati, dobbiamo andare lì, lì alla presenza del Signore, aprire il nostro cuore, dare sfogo a quello che c'è dentro di noi, davanti alla presenza del Signore, lì. E guardate che cosa ha fatto il Signore. E poi dicono che il Signore non si diverte, guardate che cosa ha fatto. Sempre il capitolo 22, prima di Samuele, versetto 2, e poi dice, quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero che lui era lì nella spolanca di Adulam, nel rifugio, a pregare, era disperato, non sapeva che cosa fare, lo volevano uccidere, seppero e cessero lì per unirsi a lui, e tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano dei debiti, che erano scontenti, si radunarono presso di lui e egli divenne capo di tutti. Così ebbe circa 400 uomini. Che cosa ha fatto il Signore? Lui che va lì disperato a pregare anche il suo cuore. Che cosa ha fatto il Signore? Le manda altri 400 persone che hanno dei debiti, che sono delle scontenti, e che altro c'è scritto? Scontenti, e avevano dei debiti, grazie, e avevano delle difficoltà. Questo ha fatto il Signore. Scusate fratelli, in quello che mi resta di carnalità ancora, che non sono tutto spirito, una domanda me la sono fatta quando le ho detto, ma come Signore, ma dai, cioè, stiamo scherzando, questo ha tutte le problematiche che ha, e lo vogliono uccidere, lui va lì, piange davanti alla tua presenza, e che cosa fa il Signore? Gli ha risolto così il problema, tutto risolto, vai, no, che cosa ha fatto? Qual è stata la risposta del Signore? Beh, Davide, vieni qua. Ti aggiungo altri 400 che sono scontenti, hanno dei debiti e hanno delle difficoltà, e tu sei il loro capo. Sì, perché Dio non lavora e non agisce conforme ai nostri parametri, conforme alla nostra logica. E noi dobbiamo smettere, ma proprio dobbiamo smettere di voler mettere Dio dentro una scatolina come noi pensiamo che Lui dovrebbe fare. Lui non ha bisogno del nostro aiuto. Lui sa bene che deve fare e che non deve fare. E questo, che cosa si dice il Signore? Sapete, non importa qual è la tua situazione, non importa quanti problemi stai affrontando, non è che non gli interessano, ma non importa qualunque situazione tu stai affrontando, comunque un uomo di Dio, una donna di Dio, riesce a trasmettere qualcosa alle altre persone che non hanno lo spirito, perché in quel momento lì, purtroppo, Dio l'ha deciso così, punto e basta. Non tutti avevano accesso allo spirito di Dio. E lui era uno di quelli che aveva accesso allo Spirito di Dio. Grazie. E che si fa noi senza le mogli, fratelli? Siamo finiti senza le mogli. Una donna ha detto a me. Uomini, vi do un'altra opportunità, sino oggi. Siamo finiti senza le nostre mogli. Due così come... Uomini, datevi da fare, datemi retta. Che bellezza, grazie Signore. E allora, davvero fratelli, sì. Comunque noi, un uomo di Dio, una donna di Dio, riesce a trasmettere qualcosa, perché abbiamo lo Spirito di Dio. Per questo, è questo che fa la differenza nelle nostre vite. Nonostante tutto, c'è lo Spirito di Dio dentro di noi. Magari non hai avuto la migliore delle settimane, però tu hai lo Spirito di Dio. E quando veniamo qua, noi sappiamo che cosa veniamo, se sei un credente che ha 50 anni e ormai sei così maturo che lo sai che quando tu vieni qui veniamo a lodare al Signore, giusto? Così. E il Signore le aggiunge altre 400 persone e lui diviene il loro capo e continuano a fuggire. Se noi andiamo a leggere, perché questo racconto c'è anche nel libro di Cronaca, dice che loro sono diventati dei guerrieri proprio, hanno anche un nome, i valorosi, coraggiosi di Davide, ora mi sfugge la parola, erano 400 persone, dice la parola del Signore che uno di loro è diventato così forte, così che letteralmente la spada le è rimasta in una mano proprio, lì ha ucciso 800 uomini questo. Quindi quelli che erano sconfitti, che avevano dei debiti, che avevano dei problemi, lui sì, attraverso la guida di un uomo che aveva lo spirito di Dio, sono diventati dei guerrieri. E non perché la vita era tutta perfetta, no, perché avevano lo spirito di Dio. Fratelli, mi avevo promesso, Marco, non dirlo stamattina, non dirlo, dille quello accanto a te, però almeno una volta, fratelli, lo devo dire. Dille quello accanto a te. Hai lo spirito di Dio. E siccome non ci piace perché ci offendono che ci dicano, allora diciamole, abbiamo lo spirito di Dio. Così almeno restiamo amici. Abbiamo lo spirito di Dio. Sì. E è questo che fa la differenza. E siccome mi sento a casa, fratelli, io me la levo questa perché fa caldo. No, ma non lo so, a volte giusto non dico niente. Andiamo avanti. Non possiamo leggere tutti i capitoli perché un racconto bellissimo, anche perché non ho visto l'ora, non mi hanno detto se c'è cena del Signore o no. Ok, l'ho visto. E arriviamo a un certo punto, potete leggere tutti questi capitoli quando avete e volete. C'è un racconto bellissimo, però noi andiamo al capitolo 27. Sempre lì nel libro di Prima Samuele. Guardate che cosa succede. Ci siete? Davide dice in cuor suo: un giorno e l'altro perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduto ogni speranza, metterà a cercarmi per tutto il territorio di Israele e io sfuggirò alle sue mani. Davide dunque si mosse e con i 600, erano diventati ora 600 uomini che aveva con sé, andò da Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide si fermò. Prima cosa, nel primo passo, Davide dice in cuor suo: guai, fratelli! Guai a un uomo o una donna di Dio che comincia a ragionare quello che Dio sta facendo in quel momento nella propria vita. Anche se noi non lo capiamo. Dice il profeta Geremia che l'uomo, il cuore dell'uomo è maligno. Il cuore dell'uomo è maligno per natura. Chi lo conosce il cuore dell'uomo? Dio. E lui sicuramente ha scelto non proprio la miglior cosa da fare, ascoltare il suo cuore. Oh, sento nel mio cuore che è andato a cercare il rifugio. E guardate che cosa ha finito per fare. Versetto 3. Davide si fermò. E dove è andato a cercare il rifugio? È andato a cercare il rifugio dai re dei Filistei. Cioè, quelli che erano i suoi nemici, quelli contro cui ha combattuto sempre, lui ha cominciato a ragionare, come a volte, non so se a voi capita, forse a voi non capita, però può capitare che a volte noi sappiamo che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo continuare, nonostante tutto, le avversità, gli ostacoli, la vita va avanti, bisogna continuare a lottare, ma a volte come che cominciamo a ragionare in un modo diverso, perché noi vogliamo smettere di fare certe cose o non vogliamo più fare certe cose, e allora per metterci il cuore in pace cominciamo a ragionare come che se questa cosa è una cosa che è Dio che la vuole, e così non la facciamo e così siamo tranquilli. Questo era un uomo di Dio. Davide si fermò presso Achis. Non fermarti mai prima di andare avanti. Non fermarti mai. Hai voglia di rinunciare in questo periodo? Hai voglia di mollare? Ascolta la voce dello Spirito Santo che ti dice non mollare. Non fermarti. Achis a Gad e con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia, aveva con sé le sue due mogli. Guardate che cosa è successo, se no qui la facciamo troppo lunga, devo rafforzare un pochino. Loro si sono fermati lì, versetto 5, guardate cosa le dice al re Achis: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato una delle città della campagna e un luogo dove io possa stabilirmi, perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella città reale. E Achis quello stesso giorno gli diede Siclac, ciò Siclac è appartenuta al re di Giuda fino al giorno di oggi. Davide rimase nel paese dei Filistei 1 anno e 4 mesi. Uomo conforme al cuore di Dio, fa impressione quello che sto per leggere. E la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Gerusiti e degli Amalechiti. Che cosa hanno cominciato a fare questi uomini che erano diventati dei guerrieri feroci, guidati dall'uomo conforme al cuore di Dio? Hanno cominciato a fare delle scorrerie, andavano ai paesini attorno a Siclac e andavano a saccheggiare e a uccidere le persone. Sì, è l'uomo conforme al cuore di Dio. Andiamo avanti. Capitolo 28. In quei giorni i Filistei si riunirono e il loro esercito per fare guerra a Israele. E Achis disse a Davide: sia chiaro che verrai con me alla guerra. Tu e la tua gente, rispose a Achis. Tu vedrai quello che il tuo servo farà. Achis disse a Davide: io ti nominerò mia guardia del corpo per sempre. Fratelli, permettete, possiamo scandalizzarci un pochino, cioè. Il uomo conforme al cuore di Dio sta per diventare il guardia del corpo del re dei Filistei. Sì, quello che ha ucciso Golia, il salmista, il cantore, sta per diventare il guardia del corpo di un re malvagio. Ha cominciato, Dio gli ha affidato delle persone e ha cominciato a uccidere delle persone innocenti. E non finisce lì. Guardate, andiamo avanti. Loro devono andare in guerra, e stiamo arrivando dunque, fratelli. Devono andare in guerra, e i Filistei contro il popolo di Israele, devono andare in guerra, e loro ovviamente si arruolano. Guardate nel capitolo 29, versetto 4. Nel capitolo 29, vi racconto un po', poi andate voi a leggerlo. Vanno in guerra e le dice il re Achis, e Davide si offre e dice: noi verremo con voi a fare la guerra, indovinate a chi? Al popolo di Dio, a Israele. E che le dice? Noi andremo insieme a voi alla retroguardia, loro va l'esercito dei Filistei e noi andremo dietro di voi a combattere questa guerra. E qui, fratelli, non posso fare a meno di ricordarmi, vi ricordate, il nostro maestro, il grande, il più grande di tutti, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, Gesù. Vi ricordate nel capitolo 9, versetto 55, dove c'è scritto che loro stavano entrando a Samaria? Ve lo ricordate? Sì, se no segnatelo, andatelo a leggere, c'è scritto la parola del Dio, che loro stavano entrando lì in Samaria e li hanno rifiutato, non li hanno fatto entrare. E allora i tre fantastici, in quel periodo ancora non erano quattro, erano tre, erano Giovanni, Pietro e chi era l'altro? Giacomo. I figli del tuono, vi ricordate? Certo, erano famosi. I figli del tuono li chiamavano, perché erano un po' polemici, mettiamola così. C'è qualche figlio del tuono qui che le piace far polemica per tutto? Diamo a valenziare. Dobbiamo fare qualcosa in chiesa? Sì, però. Facciamo la riunione alle 8, no, ma secondo me è meglio alle 9. Sì, ma perché Yando dice che... Sì, ma perché è l'anziano, perché è il pastore, perché è per tutti, sono quelli, eh? E che cosa hanno detto loro? Perché non le volevano fare entrare in Samaria. Signore, facciamo cadere del tuono, eh? Io posso immaginare Gesù, fratelli, quando pensiamo a Gesù non è tutto. Un'altra cosa, questi camminavano con Gesù, dormivano con Gesù, mangiavano con Gesù. Io mi immagino Gesù, oh, Signore, 3 anni, quasi 3 anni questi, come se era uomo, sì. Qual è il diminutivo di Pietro? Diminutivo di Pietro? Pietrino? Io immagino Gesù dire, ah, Pietrino, Pietrino. Giovannino, Giovannino, ma che cosa avete imparato in questi 3 anni? E che cosa le ha detto? Ma voi, così c'è scritto la parola, ma voi sapete di che spirito siete mossi? Siete ispirati? Perché? Perché lo Spirito di Dio è un'altra cosa. Lo Spirito Santo è un'altra cosa. Qual è il frutto dello Spirito? Amore. E lì ci fa fuori a tutti. Amore. Maremma. Finiscono gli argomenti, fratelli. Dopo, amore. Poi. Amore, dai, fratelli, qui le sapete a memoria sicuramente, dai. Amore, gioia, pace, bontà, benignità. No, fratelli, andiamo a casa a dargli una rinfrescata ai frutti dello Spirito. Ok, noi siamo mossi, noi siamo ispirati dello Spirito di Dio. Amen. E è questo che ci ispira lo Spirito di Dio. E allora potete immaginare queste persone, questo uomo guidando a queste 400 persone che erano diventate 600 persone e stanno per andare a combattere contro lo stesso popolo di Dio. Come mai? Andiamo avanti. E a un certo punto, guardate, proprio i filistei si sono reso conti di questa situazione. Qui qualcosa non mi torna. Pure quelli che non avevano lo Spirito di Dio erano più consapevoli di quelli che erano i figli di Dio. Perché guardate che cosa le dice nel capitolo 28. Scusate, 29, versetto 4. Ma i capi dei filistei si adirarono contro lui e le dissero, contro il re e il loro re, rimanda indietro costui, si riferisce a Davide, uomo conforme al cuore di Dio, ritorni nel luogo che tu le hai assegnato, Siclac, e non scenda con noi alla battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia. Infatti, come potrebbe costui riacquisire il favore del suo Signore se non a prezzo delle teste dei nostri uomini? Hanno ragionato di un modo migliore queste persone che non avevano, non erano il popolo di Dio. E dico, oh Signore, no, re, ma renditene conto, guarda, ma lo hai visto chi è questo? Questo è quello che ha ucciso al nostro uomo più forte, E tu vuoi che questi li mettiamo dietro e poi quelli di avanti? Questi ci fanno il sandwich, E ci uccidono a tutti. E allora che cosa fa il re? Ha detto, è giusto. È andato da Davide e gli ha detto, nel versetto 10, ora dunque alzate domani mattina di buon'ora con i servi e tuo Signore, che non sono venuto con te. Alzatevi di buon mattino e appena farà giorno andatevi. Davide dunque con la sua gente si alzò di buon'ora per partire al mattino e tornare nel paese dei Filistei. Andiamo avanti. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclac, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclac. Avevano preso Siclac e avevano incendiata. Perché? Perché qui possiamo applicare un altro principio, che quello che noi seminiamo, quello raccogliamo, fratelli. E guardate che cosa è successo loro. Sì, hanno smesso, numero uno, hanno smesso di ascoltare la voce di Dio. Ha cominciato ad ascoltare il suo cuore, il cuore maligno, la sua carnalità, i suoi ragionamenti umani, quelle fortezze che abbiamo detto che devono essere abbattute. Ha cominciato a ragionare in questa maniera e che cosa ha fatto? Si è fermato. Si è fermato e ha detto, andiamo. Sappiamo che cosa è successo. Ha smesso. E che cosa hanno raccolto dopo? Che loro hanno subito la stessa cosa. Sono stati saccheggiati per andare a combattere contro il popolo di Dio. Tre giorni dopo, ok, versetto 2, avevano fatto prigionieri, donne e tutti quelli che si trovarono piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti. E se ne erano tornati da dove erano venuti. Guardate qui, notate la differenza? Notate la differenza? Loro andavano, Davide e compagni, andavano e uccidevano tutti, donne e bambini. Invece qua succede una cosa un po' diversa. Sì, sono stati saccheggiati, ma li hanno preso prigionieri, i figli e le mogli. Quando Davide e la sua gente giunsero a una città, essa era distrutta dal fuoco. E le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Versetto 4. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui si alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza. Ma ci credo, fratelli. Avevano perso tutto. Cominciavano sicuramente a rendersene conto che qualcosa avevano sbagliato. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israele e Abigail del Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigionieri. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Volevano ucciderlo a Davide, perché lo ritenevano responsabile di quello che stava succedendo. E allora che cosa fece Davide? Di nuovo, vi ricordate che cosa ha fatto nella spolanca di Adulam? È andato alla presenza del Signore. C'è scritto Davide nel versetto 7. Davide si fortificò nel Signore, versetto 6, nel suo Dio. Di nuovo, lì alla presenza del Signore. Ma qui qualcosa cambia. Va alla presenza del Signore, il suo Dio, e Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Michele, ti prego, portami qua l'efod. Gli esperti sanno bene che cos'è l'efod, quello che usava il sacerdote, che aveva due pietre, che era una il Tumim e il Urim e Tumim, che era quello che serviva per ascoltare la voce di Dio, che in quel periodo utilizzavano per sapere qual era la precisa volontà di Dio. Guardate caso, in che momento. Aveva perso figli, avevano perso moglie, avevano perso le case, perché avevano smesso di ascoltare la voce di Dio. E davanti a questa situazione, perché è questo che a volte succede nelle nostre vite, a volte ci troviamo in determinate situazioni, perché? Perché noi smettiamo di ascoltare la voce di Dio. Non dobbiamo smettere mai di ascoltare la voce di Dio, fratelli. dello Spirito del Signore. E allora che cosa è andato? Lui si è ravveduto, sicuramente era pentito. Lui sapeva che aveva sbagliato. Lui sapeva che aveva cominciato a sentire una voce che non era la voce dello Spirito Santo. E aveva cominciato a agire di testa sua. E che cosa era accaduto? Aveva perso figli, moglie e casa. E aveva influenzato gli altri negativamente. E allora parlavano di lapidarlo. Ma che cosa ha fatto? È andato di nuovo alla presenza del Signore e si fortificò. Sì, ha fatto la cosa giusta. Lì voleva sapere, Signore, io me lo immagino, Daniel, puoi venire con me, per favore, fammi compagnia. Voglio che possiamo immaginare questo momento, perché forse qui qualcuno, magari no, ma forse sì, c'è qualcuno che ha smesso di sentire la voce di Dio. C'è qualcuno che ha cominciato ad ascoltare il cuore suo e non sta vivendo la vita conforme a quello che è il piano di Dio. Voglio dirti in questa mattina, è momento che tu smetta di ragionare con cuore tuo, con la mente tua. Nel nome di Gesù, dice la parola del Signore nel libro dei Corinzi, che ogni ragionamento che si innalza orgogliosamente contro la conoscenza di Dio deve essere portato ai piedi di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, questa mattina abbiamo cantato, abbiamo adorato e abbiamo detto che ogni fortezza deve crollare. Nel nome di Gesù. E noi prendiamo l'autorità nel nome di Gesù, attraverso del nome di Gesù. Quindi se qualcuno in questa mattina ha smesso di sentire la voce dello Spirito Santo, ha smesso di chiedere al Signore qual è la sua volontà per la tua vita, in qualunque ambito, nella tua famiglia, nella tua vita privata, nel tuo lavoro, nella Chiesa del Signore, voglio dirti in questa mattina, ravvediti, pentiti nel nome del Signore e torna a ascoltare la sua voce, nel nome di Gesù. Vai! Perché ora non abbiamo l'efod, ora abbiamo accesso diretto alla sua presenza, alleluia. E chiediamo al Signore, voglio che facciamo una preghiera, ripeto, magari voi non è il vostro caso, ma magari c'è qualcuno e non voglio mettere a disagio a nessuno, quindi facciamola tutti insieme una preghiera. E chiediamo perdono al Signore. Se avevamo acquisito così tante esperienze, tanta conoscenza biblica e esperienze che avevamo smesso di ascoltare la voce dello Spirito Santo che ci indica come applicare la conoscenza che abbiamo e la saggezza. Se per altri interessi che non sono quelli di Dio avevamo smesso di ascoltare la voce di Dio per la famiglia, per altre cose, che abbiamo preso come scusa, come scudo per andare avanti in quella maniera. Voglio dirti in questa mattina, chiediamo perdono al nostro Signore, come lo ha fatto Davide. Signore, vogliamo in questa mattina chiederti perdono, Signore, se avevamo smesso di ascoltare la voce dello Spirito Santo, Signore. Ti chiediamo perdono nel nome di Gesù. Dite con me, Signore, ti chiedo perdono. Ditelo più convinti, più forte. Signore, ti chiedo perdono. Avevo smesso di sentire la tua voce, di seguire il tuo spirito. Voglio fare la tua volontà nella mia vita e in tutta la mia famiglia. Davide consultò al Signore. Davide consultò al Signore dicendo: devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Com'è diverso quando cominciamo a chiedere al Signore, vero? Quando il nostro cuore diventa più umile, più dipendente. E prima di qualunque cosa andiamo e chiediamo: Signore, Signore, è questo che ha fatto Davide? Devo inseguire questa banda dei predoni? La raggiungerò? E il Signore le rispose: inseguila, perché certamente raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Voglio dirti in questa mattina che se tu hai perso o stai perdendo la tua famiglia, i tuoi figli, il tuo matrimonio, il Signore ti dice in questa mattina: continua a combattere, continua a combattere per il tuo matrimonio, per i tuoi figli, per il tuo matrimonio. Nel nome di Gesù, prende autorità, perché ora non abbiamo più guerra contro persone, contro la carne, abbiamo guerra contro le potestà e le fortezze nel luogo celeste. Ma noi prendiamo autorità attraverso del nome del nostro Signore Gesù Cristo e preghiamo, e preghiamo, e affrontiamo, e parliamo, ma non lasciarti togliere niente, non lasciarti rubare niente del Satana. Nel nome di Gesù, combatti, combatti. Nel nome di Gesù. Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al terronte di Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò inseguendo a 400 uomini. Vedi, alcuni si fermeranno. Sì, alcuni andranno, chiederanno delle indicazioni al Signore, come facciamo, ok, le inseguiremo, ok, combatteremo, però vedi, dopo un po' alcuni si fermeranno. Ma lui ha continuato, lui comunque è andato avanti. Chiesa, non è tempo di fermarsi, non è tempo di fermarsi, abbiamo detto prima, Gesù torna, amen. Noi dobbiamo avere una santa disperazione, perché c'è gente che va all'inferno ogni giorno senza Gesù. E noi vogliamo che tutti vengano qui dentro, a queste quattro mura. Parlo in termini generici, non sto riferendo alla comunità di Pistoia. Noi la Chiesa le vogliamo portare tutte in Chiesa, ma Gesù dice: siete voi che dovete andare là fuori. E lo so che scomoda questo, ma ci deve scomodare il messaggio del Signore, fratelli. Soprattutto se la tua famiglia sta bene, sta andando tutto bene. Non possiamo essere così egoisti di pensare solo a noi. Tuo matrimonio sta bene, la tua famiglia sta bene, la tua stabilità sta bene, c'hai una bella relazione con il Signore, gloria a Dio, sono contentissimo. Spero si vada avanti così, ma non possiamo essere così egoisti di non pensare a quanta gente soffre. Non perché le manca i soldi, no, perché le manca qualcosa che sappiamo che cosa è. E per questo non funzionano certe cose. Versetto 16, andiamo verso la fine. Quando egli ebbe condotto là, ecco che gli amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e del paese di Giuda. Versetto 17, Davide diede a loro addosso dalla sera di quel giorno fino all'indomani. E non uno ne scappò, tranne 400 giovani che montarono sui cameli e fuggirono. Versetto 18. L'uomo, conforme al cuore di Dio, recuperò. Ditelo con me, recuperò tutto. State leggendo il versetto 18? Recuperò tutto. Possiamo mettere per favore quel pezzettino, il coro di quel canto che abbiamo cantato, ogni fortezza crollerà? C'è?